Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Iniziamo oggi, prima domenica d'Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo cammino del popolo di Dio con Gesù Cristo, nostro Pastore, che ci guida nella storia verso il compimento del Regno di Dio. Perciò questo giorno ha un fascino speciale, ci fa provare un sentimento profondo del senso della storia. Riscopriamo la bellezza di essere tutti in cammino. La Chiesa con la sua vocazione e missione, l'umanità intera è in cammino, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in cammino attraverso i sentieri del tempo.
Cari amici, ben trovati dell'Aria Bottiglieri. Con queste parole Papa Francesco ha aperto il periodo dell'Avvento. La parola Avvento, che deriva dal latino Adventus, significa venuta, anche se nell'eccezione più diffusa, come sappiamo, viene inteso come attesa, l'attesa del Natale. Ci ricordiamo, credo tutti noi, quando da bambini ci divertivamo ad aprire le caselline del calendario dell'Avvento, nell'attesa di arrivare al fatidico giorno. Il calendario dell'Avvento, di cui parleremo oggi, però, non ha caselle da aprire, ma storie, 25 piccole storie, una al giorno per tutto il periodo dell'Avvento. Ce lo racconta ai nostri microfoni l'autrice del libro, Antonia Arslan.
I primi calendari dell'Avvento li ho visti tanti anni fa in Germania, prima che venissero conosciuti anche in Italia, ed era una Germania ancora era uscita da 15 anni dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, e cosa che ancora si vedeva, e c'erano dappertutto questi piccoli calendari con le figurine da aprire uno per giorno. E nella mia mente, ed questo è il tema anche del primo dei racconti, c'è da sempre quella visione delle candele dell'Avvento che si abbinano a questo, al discorso del calendario, cioè ogni domenica d'Avvento si accendeva una candela e nella seconda domenica erano due, poi tre, poi quattro, fino a che la quarta domenica ogni davanzale di finestra era un piccolo tappeto di luci, ecco. E quindi ho deciso di fare, di abbinare a ogni giorno di dicembre un racconto, alcuni piccoli, alcuni più lunghi, alcuni più allegri, altri un po' più malinconici, di alcuni armeni, altri invece delle foci del Po, dove era nata mia madre, e oppure di New York, di Venezia, di Padova, che è la mia città, un pochino così assortiti.
Ne racconti il concetto di attesa è vissuta come movimento, come creazione, come passione?
Assolutamente, non un'attesa passiva, è un'attesa che è come una spirale che si avvicina man mano al centro pulsante del mese di dicembre, cioè alla nascita del bambino. Io ho sempre avuto, lei sa che per scrivere così anche romanzi bisogna avere una specie di momento interiore, di diffusione,
certo,
quasi, di calore interno, e poi andarci dietro piano piano. Questa idea, questo tema dell'anno che muore e che però si avvicina alla grande rinascita, e attraverso questo bambino che nasce e questo dicembre che si avvia verso il giorno più breve dell'anno, ma nello stesso tempo verso il capovolgimento, verso l'anno nuovo, è sempre stato un tema che mi ha toccato molto.
Quindi invece di aprire le finestrelle di un calendario, apriamo la mente ad altri luoghi, ci lasciamo condurre in tante piccole storie.
Ecco, questa è proprio l'idea. Questa è proprio l'idea. Tante piccole storie, qualcuna più, come dicevo, più allegra, quella della famiglia di mia madre, che erano tutti alti, ridanciani e grandissimi mangiatori, e si trovavano 3-4 volte all'anno e si raccontavano sempre la stessa piccola storia. Oppure quella invece più malinconica, ma anche forte, perché per via che è una sopravvivenza di Caterina all'incendio di Smirne. Ecco.
Quindi un racconto al giorno, dal 1 al 25 dicembre, che si accompagna ogni giorno.
Infatti nella mia prima idea erano 24 più 1, perché il calendario dell'Avvento in realtà finisce il 24, ma volevo anche una piccola storia di Natale che ho intitolato Culle di tenerezza, per questa idea di questi giorni dal 25 alla fine dell'anno, in cui ciascuno di noi in qualche modo sente la nostalgia degli affetti familiari, del nido, del nido si può dire, vero? Ma anche di un'attesa sempre mobile, sempre fremente, che si sta per compiere.
23 dicembre. Divagazioni sulla crema di cioccolato. Dalla tasca di Ismene oggi esce un profumo che ho risentito dopo tanti anni a metà di una strada tranquilla, mentre giravo sulla mia bicicletta gialla. È l'odore inimitabile, zuccherino, leggermente pepato, della crema di cioccolato della signora Wanda. La signora Wanda era depositaria di un'antica saggezza culinaria e preparava molte ricette straordinarie, ma la sua mitica crema di cioccolato era conosciuta in tutta la città. Una piccola città di provincia, dove le voci e le facce si diffondono in fretta, e una basilica immensa incombe insieme a una università immensa. Proprio per questo è una città dove è abbastanza facile perdersi. Tutti quelli che l'avevano assaggiata, tranne le umili degustatrici senza ambizione come me, avevano tentato di imitarla. La ricetta originale era chiusa in cassaforte e la signora Wanda la preparava una volta l'anno, prima di Natale, quando ricorreva anche il compleanno di suo figlio. La preparava di notte da sola, senza ammettere nessuno ad aiutarla. Poi ne farciva una torta di marzapane a più strati, paradisiaca, o te la offriva in una coppetta così densa che il cucchiaio ci stava in piedi. L'immagine, vista con gli occhi del cuore, della sua piccola figura che si aggirava nottetempo guardandosi intorno sospettosamente e passava l'intera notte a mescolare, impastare, assaggiare dubbiosamente con la fronte aggrottata per non sorridere che al lavoro compiuto, è sempre stata per me simbolo forte del Natale, quasi che la fatica della vecchia signora nell'offrire una crema perfetta fosse una specie di speciale omaggio al bambino, come i doni dei magi nelle loro scatole d'oro. E sono sempre stata convinta che la sua crema fosse speciale, perché era fatta con pazienza dalle sue vecchie mani, con un cuore limpido e con mani pure, come un'offerta, come un rito antico che apriva la grande festa dell'anno. Per questo assaggiavo con scetticismo, anche se con la massima indulgenza, i mille tentativi di tutti gli amici per riprodurre la famosa crema. Capitò di tutto. Chi provava a imitarne la densità abbondando in uova, e la crema con 24 uova diede a tutti noi potenti nausee. E chi ci metteva dentro radici misteriose, ginseng, una carota dolce speciale. Chi tentò con un passato di patate americane. Chi sciolse nel latte caldo 12 tavolette di cioccolata amara, amarissima, fino a far tossire e sputare l'incauto assaggiatore, decretando che non c'era per niente zucchero e che la dubbia mistura doveva essere dolcificata soltanto con panna. E poi... il quesito supremo: la cioccolata andava sciolta o grattugiata? Ci furono anche gli orientalisti, che dopo aver mescolato qualche intruglio stregonesco ci ficcarono dentro anche cannella, chiodi di garofano, pepe di vario colore, ma niente e nessuno riuscì a raggiungere neanche l'ombra della vellutata perfezione dell'originale, di quel pastoso sciogliersi in bocca che ti faceva venir voglia di rituffare il cucchiaino nella voluttuosa vaschetta nera. Sono passati tanti anni e la crema della signora Wanda è diventata un vago ricordo di chi l'ha potuta assaggiare, ma è scomparsa dai discorsi e dai vagheggiamenti degli amici di suo figlio e pian piano era scivolata via anche dalla mia memoria. Fino a che l'altro giorno la potente memoria olfattiva, che ci riporta il tempo passato come se fosse contemporaneo, mi ha riportato con assoluta immediatezza la sensazione sul palato, la dolcezza della crema di cioccolato. E sono diventata molto allegra. Fra qualche giorno a casa sua vedrò il figlio della signora Wanda con la sua cara moglie e ci ritroveremo, gli amici di un tempo, un po' acciaccati, un po' logori, ma volendoci ancora bene. Qualcuno manca, come il mio diletto fratellino e la signora Wanda, che è andata vecchissima a insegnare le sue ricette agli angeli, ma noi li sentiamo vicini e sentiamo ancora nell'aria il profumo della crema di cioccolato.
Questa era la voce di Laura De Luca che leggeva una delle 25 storie raccontate nel libro Il calendario dell'avvento di Antonia Arslan. Allora Antonia, questa era una storia di vita familiare, ma nel libro ci sono anche storie fantastiche trovate in giro per il mondo.
Certamente, certamente. Per esempio quella che ho scoperto anni fa dei rapaci a New York, cioè io ho insegnato per diversi mesi a New York in 2 o 3 occasioni e dall'amica da cui abitavo, che stava al 28° piano, ho visto improvvisamente planare impicchiata un falco, o almeno e lei mi ha detto sì è un falco, ma se aspetti con pazienza è facile che tu veda anche l'aquila, la famosa aquila americana. Ma come mai? Ho detto io, perché sono tornati, si sono fatti dei nidi sulle punte più alte dei grattacieli, quelle che ci sono così, ma dove gli uomini non abitano, e da lì con le loro planano velocissimi e si mangiano i ratti, le bestie, le topi di New York, fanno gli spazzini della città e sono sorte delle associazioni per difenderli. È una bellissima storia di rinascita, secondo me.
Che ricordo a lei? L'avvento io almeno l'ho sempre associato all'infanzia, un po' a questa attesa del Natale che, come sappiamo, i bambini vivono anche con particolare brio e gioia,
certo,
forse.
Certo.
E da bambina appunto ricordo questo calendarietto che non vedevo l'ora poi che finiva, perché voleva dire che si arrivava al Natale. Lei che ricordi ha dell'avvento quando era ragazzina?
Ma guardi, ho ricordi di mio padre che si era travestito da Babbo Natale, ma uscivano da fuori sotto le scarpe e io le ho riconosciute. Ma mi sono detta, vuoi che gli rovini la festa, che gli dica che ho riconosciuto che è Babbo Natale, si diverte talmente. Quindi per ben 2 anni ho fatto finta di credere che ci fosse Babbo Natale. E poi questo non l'ho neanche mai scritto, diciamo, è una piccola storia ancora da scrivere. E poi una ricordo particolarmente intenso di una volta che era venuto ed era diventato praticamente di casa un ragazzo indiano che era venuto a studiare a Padova all'università, e siccome mio padre era medico e sì, anche era professore all'università, e insomma questo ragazzo era andato a chiedergli delle informazioni, non so, papà era appunto per metà armeno, era estremamente ospitale, e così abbiamo avuto c'era questo ragazzo, era una cena di la vigilia di Natale, che poi siamo andati tutti alla messa di mezzanotte, e c'era un ragazzo invece ungherese che anche studiava medicina ma che era scappato dall'Ungheria, e insomma un gruppo molto eterogeneo, c'era uno zio che veniva da Aleppo, e è stato un momento così caldo e proprio di scambio, quei momenti che vorresti non finissero mai, e finì con la messa di Natale, quindi bella fine, una bella conclusione.
Lei, come dicevamo, è di origine armena.
Sì.
Che differenze o che modo di vivere questo l'avvento e di conseguenza anche poi il Sacro Natale c'è tra le due culture diverse?
Ma guardi, per i bambini di origine armena che vivono in Italia è una festa continua, perché il Natale armeno in realtà si festeggia il 6 dicembre, il 6 gennaio insieme con l'Epifania. Quindi, siccome però siamo in Italia e si festeggia il 25, dal 25 al 6 ci sono i giorni sacri dell'anno, i giorni scintillanti che vanno dal primo al secondo Natale.
Secondo lei, negli ultimi tanti anni ormai si dice che il Natale è diventata solo una festa consumistica, si è perso il senso della religiosità dell'evento. Lei...
Non lo credo, magari diventa più latente, magari la gente, poveretti, anche la gente lavora, poi all'ultimo momento si accalca per comprare, ma non è tanto per consumismo spesso, è anche proprio per fare un dono, no? Per fare una cosa gradita a una persona amata, una persona... Io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, siamo sempre troppo pessimisti. D'accordo, il consumismo può essere, e lo vediamo, degenerativo, ma nella maggioranza dei casi forse non lo è.
Questo tra l'altro sarà il primo Natale che passeremo con il nostro Papa Francesco.
Certamente. Proprio l'altra sera ero a Padova, presentavamo alla Basilica di Santa Giustina, alla grande sala, un libro di Riccardi sulla sorpresa di Papa Francesco, e sono venute fuori tante belle osservazioni, non intelligenti, devo dire, profonde, mi sono piaciute. Quindi aspettiamo anche lui, no?
Certo, una doppia attesa quest'anno, insomma.
Esatto.
Insomma, qui siamo già, perché l'avvento è cominciato. Come lo sta vivendo quest'anno di avvento?
Ma girando per il libro in questo momento.
Quindi,
infatti, oggi
completamente immersa nell'avvento, insomma.
E infatti l'altro giorno ero a Torino, proprio nella sala delle colonne, che lì nel palazzo di città del Consiglio Comunale, perché hanno appena fatto un grosso riconoscimento della tragedia del 1915, e insomma poi qualche giorno prima ero a Pesaro, quindi insomma un avvento movimentato. Adesso fra qualche giorno mi fermo, perché poi sono gli ultimi giorni.
. 25 dicembre, culle di tenerezza. Giorni di Natale, non si possono prendere appuntamenti, le ore scivolano via quiete, una leggera febbre ci esalta, un raffreddore incombe, stiamo in casa. E in questa ingannevole serenità incalzano veloci i giorni, gli ultimi giorni dell'anno che muore. Tempo di bilanci, si dice, personali e generali. Ci domandiamo cosa volevamo fare e non abbiamo fatto, cosa è successo nel nostro paese e nel mondo, quali lutti e quali catastrofi ci sovrastano, quanto preme sul nostro equilibrio interiore e lo altera. La diffusissima chiacchiera pessimistica che continuamente rimbalza dalla televisione ai giornali e viceversa in una incessante enfatizzazione. Perché il sangue reale e metaforico continua a scorrere dappertutto come l'inchiostro, ma i morti non sono tutti uguali. L'esasperata connotazione ideologica che sovrasta ogni evento li pone in categorie diverse, degni di commemorazione e di rimpianto, o cancellabili con un immediato colpo di spugna. E le grandi parole astratte, i grandi concetti di cui ci riempiamo la bocca, si colorano di sottili ipocrisie. Tutti vogliamo la pace, tutti detestiamo la guerra, eppure si combatte in tanti luoghi e si muore. Ma la culla di Natale è là. L'immagine è stampata nella nostra mente da sempre. Culla, nido, casa, il luogo primario degli affetti. E allora vorrei trarre da qui, da questi giorni della casa, un sussurrato auspicio. Proviamo a tacere, a lasciarci cullare dal ritmo lieve della tenerezza con gli altri e con noi stessi. Sentiamoci bambini di nuovo, bambini che scoprono le cose, con gli occhi spalancati di fronte alle meraviglie del mondo.
Ringraziamo Antonia Arslan per essere stata qui a condividere le sue storie con noi. Vi ricordo il calendario dell'avvento di Antonia Arslan, edito da PM Editori. La nostra puntata di oggi termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.